Tutti ce l'hanno in comune, ma non tutti lo fanno o lo esercitano nello stesso modo. Che cosa? Il sesso. E non nel senso banale che i maschi lo farebbero in un modo e le donne in un altro. Cioè, in modo più meccanico e superficiale i primi e in modo più coinvolgente, interiorizzato ed elaborato le seconde, perché questo è un vero e proprio luogo comune, una diceria che tende a persistere nel tempo, probabilmente per motivi di comodo, tanto sul versante maschile che su quello femminile, bensì nel senso che sia nelle forme erotico-sessuali più partecipate e partecipative, più spontanee, delicate e appassionate, sia in quelle più sbrigative, rozze, e di natura quasi esclusivamente genitale, i modi e le forme in cui venga manifestandosi o esercitandosi la sessualità possono essere molto diversi e differire tra individuo e individuo indipendentemente dal genere sessuale di appartenenza. Ma non bisogna pensare che quanto appena detto significhi che da una parte si diano per maschi e femmine forme interamente sublimate e sublimanti, angelicate di sessualità, e dall'altra forme esclusivamente impure, istintive, pulsionali, violente di sessualità. La realtà è più complessa. Nell'attività sessuale l'elemento istintuale, ludico, pulsionale, di più o meno inconscia possessività rispetto all'altro è e deve essere naturalmente sempre presente, ma d'altra parte quel che fa la differenza tra un'attività amorosa e l'altra, tra un'attività sessuale e l'altra, tra una dinamica desiderante e l'altra, è il fatto che sia in essa più presente o meno presente il ruolo della razionalità e delle sue funzioni immaginative e regolative rispetto a quel magma incandescente e diversificato di sensazioni, emozioni, eccitazioni che fuoriesce specialmente nello specifico atto sessuale. La qualità di una relazione sessuale può ben dipendere dai modi specifici, particolari, determinati, in cui la razionalità agisce sugli impulsi, sulle pulsioni biologiche, quindi in qualche modo dagli stimoli, che la regia della razionalità di uno dei partner, o meglio di entrambi, riesce a creare o a generare nella loro psiche. Non è il fatto in sé di voler possedere l'altro che confligge con una corretta e gratificante o gratificante sessualità, perché è del tutto normale, naturale, che due corpi psichici e sessuati che si uniscono volontariamente tendano a percepire il corpo del partner in una misura più o meno consistente come il proprio corpo, come parte integrante della propria psichicità e carnalità. Sarebbe anomalo che ciò non accadesse. La volontà o il desiderio di possesso da una parte o dall'altra incide invece negativamente sulla qualità del rapporto erotico sessuale quando i sensi vengano abbandonati a se stessi, quando cioè restino senza regia, senza timone, senza organizzazione razionale, ideativa, sentimentale, spirituale, quando l'altro sia percepito solo come qualcosa da soggettare, da dominare, e non come qualcosa da conquistare all'interno di una corrispondenza quanto più condivisa, armoniosa, unificante di amorosi sensi, che il poeta Ugo Foscolo, nei suoi celebri I Sepolcri, definiva celeste. Gli amorosi sensi, li definiva celeste, questa corrispondenza di amorosi sensi la definiva celeste, cioè divina, una dote divina negli uomini. Certo, la razionalità può giocare un ruolo in grado più o meno accentuato, e laddove il grado fosse eccessivo, cioè frutto di una razionalità troppo studiata, troppo ricercata, potrebbe spegnere o attenuare la libertà e la spontaneità dei sensi. Ma se al contrario la razionalità fosse completamente assente, come dire, il fare l'amore come se un corpo valga l'altro, come se chi agisce attraverso quel corpo non abbia alcuna importanza ai fini del godimento sessuale, quindi se al contrario la razionalità fosse completamente assente, il rapporto potrebbe forse risultare anche elettrizzante nell'immediato, ma certamente lascerebbe strascichi dolorosi successivamente, con la conseguenza che per il partner concupito, ma non rispettato e amato, almeno nell'accezione più basilare del termine, il piacere accumulato e ottenuto in qualche istante di ebbrezza erotica e sessuale per il tramite di uno o più amblessi prolungati, di sapienti e via via più frenetici toccamenti e infine di coito possibilmente completo e non interrotto, potrebbe trasformarsi questo piacere momentaneamente accumulato, potrebbe trasformarsi inopinatamente in fonte di successivo e reiterato, straziante imbarazzo e di persistente dolore emotivo. Naturalmente, qui non si intende generalizzare, in quanto sono molteplici e complesse le variabili psichiche, affettive, emotive, ambientali e culturali che possono condizionare un rapporto amoroso nella molteplicità dei suoi aspetti. Rapporto amoroso che non si riduce certo al rapporto sessuale, ma che in quest'ultimo trova il suo momento più gratificante, rilassante, distensivo sotto l'aspetto psico-fisico, no. E naturalmente qui non si intende generalizzare, ma descrivere alcuni degli effetti più tipici e costitutivi delle dinamiche erotiche e sessuali. Può anche accadere che il piacere sessuale non sia necessariamente comprensivo di affetto o stima particolare nella dinamica di coppia, ma in questi casi la previsione degli sviluppi emozionali e spirituali cui potrebbe condurre la dinamica sessuale diventa ancor più e oltremodo enigmatica, incerta, problematica. Di certo vi è, in ogni caso, anche sulla base di oggettive, concrete esperienze sessuali acquisite e documentate sul piano statistico, scientifico, vi è di certo che l'atto sessuale più funzionale ad un soddisfacimento non puramente libidico e ad un soddisfacimento quindi momentaneo, apparente, nel quadro di un rapporto coniugale o più in generale di un rapporto di coppia, e quindi l'atto sessuale più funzionale ad un soddisfacimento esistenziale dei soggetti coinvolti, sia quello che si trovi inscritto nell'orizzonte di un più ampio rapporto spirituale, di un rapporto cioè magari anche solo inconscio di simpatia, di affetto, di stima. Al di là di tale status, di tale condizione relazionale, si apre il campo di possibili degenerazioni, possibili perversioni, alterazioni psicopatologiche non facilmente recuperabili all'interno di un quadro clinico e umano di sufficiente normalità o naturalezza sentimentale e comportamentale. L'atto sessuale, come qui si cerca di intenderlo, può diventare una forma di comunicazione profonda, un modo di dire un modo di dire del tipo ti vedo, ti accolgo, ti voglio bene anche, non solo, anche con il mio corpo, persino con il mio corpo. In tal modo, colui o colei che si ama non è più semplicemente un oggetto di cui impossessarsi strumentalmente, ma un'altra parte di me, una parte che si aggiunge al mio io, anche corporeo e carnale, e tende ad integrarlo il mio io, a completarlo, ad arricchirlo di nuova e feconda energia psichica e spirituale. La nudità in sé, l'ostentazione o l'esibizione sessuale in sé non hanno alcun valore realmente erotico e spirituale, e ancor meno significativo eroticamente e spiritualmente. È l'atteggiamento pornografico e pornomaniacale, perché il porno, cioè il cattivo modo di rappresentarsi e di percepire la sessualità, elimina il mistero, la distanza, l'attesa, ovvero il godimento non ordinato, non programmato, non stereotipato, e lo appiattisce su modelli standard, su modelli acquisiti in serie di sessualità in modo aprioristico, acquisiti in modo aprioristico, astratto, generico e sostanzialmente avulso dal concreto vissuto degli individui, delle singole persone. Il valore erotico, nel senso migliore e più creativo del termine, non consiste nella compulsività e nella ripetizione di un rituale sessuale predefinito e predeterminato, non consiste nell'atto sessuale meccanico e privo di intenzione intima e immaginativa, non consiste nella pura trasgressione e violazione di determinate regole o norme di comportamento. Insomma, non consiste nella pura routine sessuale, ma nella capacità di creare l'attesa, lo stupore, l'immaginazione, nella soggettività dell'altro o dell'altra, nell'immaginazione, nella soggettività di chi ti sta vicino o di fronte, nella capacità di aprire l'immaginazione dell'altro o dell'altra a sensazioni inedite, rare, uniche possibilmente, di dolcezza, di tranquillità e sicurezza interiori, e infine consiste nella generosa capacità di far percepire se stessi al partner o alla partner come presenza rassicurante, rasserenante, fortificante. Come dire: mi percepisci come fonte di energia? Tu, mia compagna, mia partner, tu, mio compagno, mia, mio partner, mi percepisci come fonte di energia, come condizione di stabilità emotiva, come fattore di incentivazione della tua autostima? Se la risposta non solo è positiva nel corso dell'accoppiamento, ma è durevolmente, persistentemente positiva anche dopo, anche quando si scende dal letto, e per almeno un ragionevole periodo di tempo, allora quello che si è consumato non è solo un atto sessuale, ma un atto sessuale che ha a che fare in qualche misura, maggiore o minore, ma in qualche misura, con la realtà dell'amore in senso pieno. Ma il piacere è piacere, si dirà. L'importante è essere a posto dal punto di vista biologico, in particolare in relazione alle funzioni o agli organi biologici, fisico-biologici, preposti alla generazione del desiderio e del godimento. Ma in parte è vero, ma il piacere fine a se stesso poco per volta annulla il desiderio e tende a diventare talmente ovvio, scontato, da non creare più alcuna aspettativa, alcuna particolare emozione, alcun genuino entusiasmo nella psiche desiderante di uomini e donne, di maschi e femmine. Quando la sessualità diventa assuefazione, non è più novità, non è più scoperta, sorpresa, non è più la scoperta non di quel che fanno altri, ma di quel che io, solo io, sono capace di creare con il o con la mia parte, con il mio, con la mia partner, nel quadro più complessivo di un determinato valore di valori e impegno di vita, allora essa tende a non sussistere più come sessualità motivante e gratificante, ma solo come sessualità mortificante e avvilente, donde spesso la rassegnazione a farne a meno della sessualità. In sostanza, la sessualità è qualcosa di dato in natura, ma le sue risorse non sono sempre o compiutamente esplorate, valorizzate, utilizzate, il che significa anche che la sessualità più efficace e umanizzante non è necessariamente appannaggio di corpi molto dotati, scultori e mediaticamente o socialmente esaltati.